Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Oh, questo è uno dei momenti, lo posso dire, lo dico, uno dei momenti più belli che attendo durante il pomeriggio in Maracanà. Ciao Stefano!
Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti.
Buon pomeriggio, i trattori ancora non sono arrivati, cioè sono arrivati, sono parcheggiati, però...
Protesta legittima, però insomma...
No, no, per carità, però vediamo come poter nei prossimi giorni arrivare, speriamo di arrivare in diretta, lo diciamo adesso agli ascoltatori, nei prossimi giorni speriamo di arrivare in diretta, quindi abbiate pazienza se dovesse succedere qualche
ritardo.
Però
va tutta la mia solidarietà, perché sì, voglio dire, il problema è serio, se non vogliamo cambiare discorso, però certamente da un punto di vista proprio della congestione del traffico, della viabilità, è un bel problema, però.
Vabbè, vediamo, dai.
Quando
in
ci vuole,
modo,
si dice in questi casi.
In qualche modo, diciamo... affronteremo quello che ci sarà, dai, come sempre è meglio prenderla un po', come dire, ci sono cose più serie, più problematiche,
sì,
nella
sì,
vita,
sì,
dai,
direi di sì.
Gli eventuali ritardi li cercheremo,
per fortuna
di
c'è il Maracanà,
speriamo,
per fortuna c'è il Maracanà.
Allora, senti Stefano, oggi pomeriggio abbastanza, diciamo, pieno di argomenti,
sì.
Dopo faremo sentire alcuni tratti, alcuni passaggi,
c'è il Faraone in
del
primo
Faraone,
piano.
Faraone in primo piano, però ti voglio chiedere subito un primo pensiero prima di andare con te, mi piace fare in questo tratto di,
allora, io esattamente ho avuto un po', insomma, non so i contenuti, cioè di quello che abbia detto, ma ti parli di De Laurentiis.
Il primo pensiero,
sì,
che
no,
ti
il primo pensiero è che
è
una storia infinita, cioè come una storia tra moglie e marito, che in questa è una veste nuova, diciamo così, è un comportamento da parte di De Laurentiis, non vuole mettere un punto definitivo, ogni volta spiega, anche senza, voglio dire, richiesta, oggi ha messo di nuovo le responsabilità, le colpe di andare a far andare via Spalletti, ma insomma il discorso mi sembra di capire che ci sia rimasto male, che sia stato veramente un colpo, una bella ferita, non più rimarginata, quindi credo che non vedo i motivi proprio di fondo, insomma, per ancora dopo tanti mesi e soprattutto quando il Napoli si sta giocando parecchio per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League, si deve concentrare sul campo, si deve concentrare per ritrovare più presto possibile un'identità e una ripresa, visto che c'è anche un organico importante, si riparla del passato. Quindi io credo che, come una storia tra moglie e marito, alla fine ti divorzi e però rimpiangi quello che poteva essere e non è stato. È abbastanza inutile, ecco. Se poi il mio commento da parte
piace,
del Faraone.
No, mi piace questo riferimento al legame moglie e marito che ho fatto anch'io prima.
L'hai fatto pure tu?
Sì, non ci siamo messi d'accordo, no, perché tu sei arrivato dopo, sì, io sono arrivato prima e ho detto la stessa cosa. Sì, mi sembra molto questo. Sai, quelle storie che uno non riesce proprio a superare, ecco.
A metabolizzare,
e quindi
sì,
a distanza, cioè siamo al mese di febbraio con una stagione in corso, con
poi
tutto
anche
quello che c'è
di
da giunto, fare,
insomma, di tutto quello che è stato molto bello per il percorso del Napoli, cioè uno si deve ricordare i periodi belli trascorsi insieme, e scelto così è stato, scelto così magari anche, voglio dire, interlocutori, non sappiamo, non abbiamo sentito la risposta da parte di Giunto e di Spalletti, però credo che poi ci siano delle cose che non pochi sanno e molti non sanno all'interno proprio dei rapporti diretti sia tra Giuntoli e De Laurentiis sia tra Spalletti e De Laurentiis. Sentiamo solo una voce, quella del presidente, che, voglio dire, si è preso le sue responsabilità, perché ha detto: io ammetto le mie colpe, un errore di riconoscenza, ha fatto riferimento alla PEC,
sì,
insomma, vabbè, noi avevamo già
che
commentato, allora
fare l'opzione, ha detto,
ma insomma, voglio dire, non è che con un
però
del calibro di
espressore
anche umano, diciamo così,
uno contro la sua
come
volontà.
Spalletti te la liquidi con una pecca, no? È come se liquidassi un rapporto, devi magari avere un comportamento diverso, ma insomma non vado nei dettagli, ognuno poi la può vedere in maniera diversa. Dico che alla fine è come una storia tra moglie e marito, ti divorzi, basta, giri, volti pagina e vai avanti. Invece mi sembra di capire che ogni volta De Laurentiis tende a puntualizzare un qualcosa che secondo me è inutile ormai, non serve a più niente. A cosa serve? Rimpiangere il passato, quello che poteva essere non è più, non è più, quindi deve andare avanti con Mazzarri, deve pensare a come ristrutturare l'area sportiva, secondo me, poi dopo scegliendo l'uomo giusto il prossimo anno e ripartire.
Sono molto vicino a questo tipo di pensiero, cioè oggi è una conferenza che è durata 2 ore, partire con Spalletti non ho capito il significato, cioè sinceramente parlando, forse denota ancora il fatto che, come hai detto tu, non riesce a dimenticare questo fine di rapporto che ha portato lo scudetto a loro, e forse pensava che potesse durare più nel tempo, che si potesse aprire un...
No, ma ne ha già parlato in passato, esatto. Hai parlato, analizzato, ormai sappiamo il perché. e si è reso conto di quanto abbia perso. Ha perso tantissimo, moltissimo, tutto, tutto, un riferimento tecnico, un riferimento anche da un punto di vista proprio dell'esperienza nelle relazioni all'interno della società. Cioè Spalletti ha vissuto ambienti importanti, è un allenatore importante, è l'allenatore della nostra nazionale. E poi voglio dire, possiamo commentare pur non sapendo tante cose, io ripeto, mi limito a un'osservazione generale, cioè che quella, come tra moglie e marito c'è un divorzio e c'è una parte che parla e una controparte che sta in silenzio, quindi di solito quella che parla è quella che rosica di più, insomma.
E chiudiamola così, proprio non vogliamo entrare anche in queste vicende, cioè, dinamiche. Però io, guarda,
e dico, scusa, concludo, prego. Che lo so che sembrerà paradossale, però io ho ammirato e adesso voglio dire, quest'anno è andata male, io capisco che i tifosi napoletani forse la pensano diversamente da me, però io credo che De Laurentiis, il faraone, come simpaticamente anche diciamo affettuoso come appellativo, abbia fatto un grande lavoro, insomma, negli anni, nel corso della sua presidenza. Poi c'è stato l'errore con la E maiuscola, che è riferito a quello di Spalletti, e lui lo ha denunciato. Però non è che si può imputare di aver sbagliato tanto.
Senti, cambio argomento, tanto dopo ci torniamo e abbiamo preparato proprio, Stefano, alcuni passaggi che sentiremo insieme. Insieme a te, insieme anche ad altri amici che seguono molto il Napoli. Andiamo avanti, ti voglio coinvolgere invece su un altro argomento che, anche qui, no, c'è un presidente e un allenatore. Il presidente è Lotito, l'allenatore è Sarri. Lotito, praticamente, nonostante quello che è stato scritto dai tifosi, eccetera, dice: io proteggo, non ho nessuna intenzione di lasciare Sarri, quindi proteggere il tecnico in questo momento. Questo è il messaggio che ha mandato il presidente.
Io credo che sia
giusto,
verosimile. No, giusto non te lo so dire, però credo che sta nelle corde della personalità di Lotito, nel tipo di gestione da parte sua. In questi anni lo ha dimostrato, non ha messo d'accordo, diciamo, la maggioranza dei tifosi della Lazio per tanti anni. Quanto è? 20 anni che fa il presidente della Lazio?
Sì.
Per 20 anni è sempre stato criticato, insomma, qualsiasi cosa cadesse a Formello da quelle parti, ma anche sul campo allo Stadio Olimpico, se le cose non andavano bene, la colpa era di Lotito. Se le cose andavano bene, il merito era dell'allenatore, di Dare, di tante altre cose. Io credo che nella Lazio, conoscendo poi Marco tu meglio di me, ma insomma, voglio dire, più o meno anche per lavoro, per il lavoro ci siamo imbattuti, abbiamo conosciuto un certo tipo di approccio da parte di Lotito al lavoro. Io credo che l'ho sempre definita Lotito-centrica la Lazio, nel bene e nel male, e io credo che la Lazio, finché ci sarà Lotito, sarà questa organizzazione corta. Andate via Tare, che è stato un elemento molto importante, che sapeva coniugare due ambienti, due settori di questa società, campo e appunto presidenza. Ora si è cambiato e Lotito è una figura centrale, si è esposto in prima persona facendo il mercato. Sarri prende un po' le distanze da questo, perché è un personaggio schietto e bisogna credergli, però non serve a niente. Secondo me il discorso è che c'è un fondo di verità, che questa è la mia opinione. Lotito stima Sarri e se lo terrà stretto fino a prova contraria, che significa se perdi 3-4 partite.
Fino alle prossime due partite.
No, vabbè, credo. Non è che fino a prova, il calcio è sempre uguale.
Due partite.
Per tutto, in tutto il mondo. Però io credo che Sarri sia una botte di ferro con Lotito.
Dici?
Sì.
Va bene, c'è un messaggio che ti riporto, ce l'ha con me, però lo condivido con te. Direttore, rispetto la sua opinione, ma concordo con quello che ha detto ieri Fabrizio Ferrari. La squadra è stata costruita male, a differenza per esempio del Bologna. Ma Sartori è un altro livello e Sarri, come primo acquisto l'anno
Ferrari
scorso,
oggi,
no,
mi manca un po'.
Non chiese giocatori, ma l'arrivo di Giuntoli. Ha chiesto l'arrivo di Giuntoli, questo non lo so, poi sai.
Anche io vorrei.
Ma
non so.
Sia Giuntoli che Sartori, dove vanno, vogliono giustamente decidere. Io non so se ha chiesto Giuntoli o queste cose, magari Federico è più informato di noi.
Ma è sempre un piccolo errore fare sempre i paragoni.
Ma se Giuntoli si è accordato che aiuta da mesi, ma che
Fabrizio,
sta
quale va un abbraccio affettuoso, sì, e una stima incondizionata e immutata, fa sempre. Tu gli chiedi di Sarri, lo dico, lui ti parta, ma anche però l'Ajax. Ha preso anche il Barcellona, il Bologna, non significa nulla. Parliamo della situazione. Allora, La domanda uno deve rispondere. Tu hai detto com'è la situazione? Abbiamo analizzato prima il rapporto di Laurenti Spalletti, che mi sembra una cosa anche anacronistica, perché è finita.
È finita. Stiamo
parlando a febbraio, per poco, come dice, certo. Finisce la stagione. Spalletti sta preparando un europeo. E De Laurenti deve salvare la pelle, cioè deve andare in qualificazione, a centrare la qualificazione in Champions League con questo allenatore, con Mazzarri. Certo. Mentre Lotito e Sarri è una situazione abbastanza diversa, completamente diversa, che è anche diversa dal rapporto da Friedkin e Mourinho. Senti che cosa ti aggiungo, cioè nel senso non è la stessa dinamica,
no,
rapporto.
No, assolutamente. Cioè, forse un legame ancora più forte, cioè c'è un legame, lì non c'era.
Qui si era inclinato qualcosa.
Sì.
Cioè, altrimenti Mourinho non andava.
Certo.
Mentre qui mi sembra che Sarri sia una botte di ferro, nonostante qualche perplessità che si può levare all'interno del gruppo, e tu lo sai bene perché il calcio lo conosci, all'interno dello spogliatoio. C'è quelle frasi che hanno riportato indiscrezioni o non lo so, notizie vere,
sì,
da parte di qualcuno. Ah, se avete le palle, no, era questo. Andate dal presidente. Credo che non ci sia mosso nessuno, o pochi, però è un pensiero che ti tieni dentro in attesa dei risultati del campo. Ora, se sei un professionista, credo che la maggior parte dei giocatori della Lazio lo siano, risponderanno sul campo insieme a Sarri, come è sempre stato. Poi, se uno vuole però, Marco, perdonami, utilizzare la sconfitta di Bergamo come pretesto, secondo me è un errore. Cioè, tu a Bergamo hai preso una bella sveglia, come si dice, no?
Che fa il baglio, però, con quella della.
No, però tu hai pareggiato col Napoli.
Fatto tre partite,
non sei sceso in campo. Non sei sceso in campo con l'Inter. Però hai affrontato Inter, Lazio e Atalanta. Perdonami. Adesso vediamo tre partite bruttissime.
Dove ti sei salvato col Napoli? Perché
però
Napoli
mi elenchi i risultati.
Precedenti, hanno fatto 5 vittorie.
Allora voglio dire, non mi sembra, cioè tu a Bergamo ci puoi perdere, poi hai perso male, bisogna vedere come perdi, però mi sembra, anche se la Lazio avesse fatto una partita straordinaria, avrebbe perso ugualmente, secondo me, perché
però
stai in un momento,
per perdere, dai.
Sì, sono d'accordo. Allora, se noi analizziamo invece, sono d'accordo con te, questa squadra, capovolgo il discorso, anzi voglio dire, lo sposto un po' da una parte tecnica, con l'aspetto che ci piace maggiormente. È una squadra che in 5 tempi consecutivi ha tirato uno straccio, un tiro di Castellanos in casa contro il Napoli, deviato, ribattuto, non so, da Armani, dove. Basta. Vabbè, poi Isaksen l'ha messa in mezzo per il tacco di Luis Alberto, ma che cosa ha creato la Lazio nelle ultime partite? Questo è un campanello d'allarme, bisogna separare i piani. Allora, se tu mi chiedi il rapporto di Osari, ti dico, lo dico, presidente, fiducia illimitata nei confronti dell'allenatore. Poi, però, poi c'è il campo. Lazio sta vivendo un momento di, non involuzione, di crisi, perché Sarri, cioè tu hai scelto Sarri per sviluppare un bel gioco, cioè quello che ha dimostrato anche lo scorso anno raggiungendo il secondo posto e anche a tratti in Champions League, perché ha fatto un buon percorso, ha ragione Ferrari in questo, bisogna menzionare questa cosa qua. Cioè, tu ti vai a giocare gli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, poi probabilmente uscirai fuori perché sono troppo superiori, andata e ritorno mi sembra veramente un'impresa per la Lazio. Ti sei qualificato in Coppa Italia superando la Roma, quindi è una squadra che ha un valore, che va ripresa. Gli è sfuggita un po' la situazione di mano a Sarri. Quindi secondo me è una crisi piccola, tecnica, non di rapporto tra Lotito e Sarri.
Piccola?
Beh, piccola adesso vedremo. Mi sembra adesso che gli indizi tecnici siano rilevanti.
Per me è profonda.
Perché se tu non crei, sono d'accordo con te, quindi vengo da te.
Poi veniamo a Cagliari che
sposo la tua tesi.
Cagliari c'è un solo risultato.
No, devi vincere.
Vittoria.
No, se pareggi,
pareggio non cambia niente.
Se perdi,
perché bisogna vedere come pareggi.
C'è il,
se perdi, devi rimanere
unità
a Cagliari.
Unità di crisi, Formello,
devi
c'è il cartello fuori con Lotito che
rimani lì, che c'è il mare.
Arriverà con tutto il suo.
Fai una passeggiata, rimani lì però.
No, se perdi a Cagliari, Lotito deve intervenire. Ma io credo che interverrà anche in settimana, insomma, conoscendo anche le sue abitudini. Però può bastare, non deve bastare, magari. Allora, la risposta della squadra deve essere a Cagliari. Cagliari non sta vivendo un momento straordinario di forma, in casa però ha fatto la maggior parte dei punti, certo. Perché trasferta ha sempre perso, ha fatto 3 punti.
E poi aggiungo pure che comunque non cambierà modulo, ma farà alcuni aggiustamenti. Poi vediamo che tipo di aggiustamenti. Però il modulo non si cambia, per rispondere un po' di cose che abbiamo detto giorni fa. Altra cosa che invece ti voglio coinvolgere, Stefano, abbiamo ancora qualche altro minuto, però questa cosa la voglio affrontare solo con te. Ho letto tanti tweet nei social di colleghi e anche amici, qualcuno che segue la Roma, e hanno sottolineato questa brutta figura che ha fatto la Roma nel non essere presente al funerale di Giacomo Losi. Mi ha colpito molto in negativo questa cosa, devo dire, perché penso
veramente?
Che poi
non,
sì, non c'era nessuno presente, dirigenti, giocatori, nessuno.
Ma veramente?
Sì, purtroppo sì. E questo ha colpito un po' tutti. Ho visto molti tweet anche di chi proprio ha la Roma nel cuore, che ci è rimasto male di questa cosa. Io ho detto: il calcio è cambiato, però certi
valori
non si possono.
Io credo che sia stata una vista clamorosa e magari metterà adesso, voglio dire, la Roma a fare un comunico. Non lo so, mi sembra pazzesco. Cuore di Roma, Losi, la storia della Roma. L'ha ricordato poi, tra l'altro, sui social. E sono stati anche dei tweet abbastanza significativi. Però se tu mi parli di questa assenza all'estremo saluto, per un campione, per un uomo eccezionale, per una persona positiva, buona, che ha fatto la storia della Roma, che ha dato tutto se stesso, è stato un esempio da seguire, un capitano eccezionale, mi sembra veramente un autogol, insomma. Adesso se tu mi dici questo, io non ho seguito, però
no, no,
mi fido di quello che dici.
No, no, te lo dico perché ho riportato tanti, ma guarda, ti devo dire anche chi non è dell'ambiente Roma ha sottolineato questa cosa.
Losi è la storia della Roma.
Esatto. No, io sai che cosa ho detto? Io accetto che nel calcio stanno cambiando tante cose. Noi apparteniamo molto probabilmente ad un tipo di calcio passato, no?
È altrettanto vero, certo.
Stanno cambiando tante cose, però certi valori non si possono mettere da parte, no? Certe cose vanno comunque perché poi dipende sempre chi hai di fronte, cioè di chi parli, capito? Questo voglio dire.
Ma questo è un discorso generale che implica.
Ma non c'entra niente,
credere,
Lazio, Roma, Milan, Inter.
Io voglio
qui
credere che ancora i valori
generale
ci siano e siano fondanti, insomma, nel vivere comune. Io ci credo ancora, forse sarò un idiota, però mi fanno vivere, mi danno la pulsione, mi danno uno stimolo, mi danno tante cose, insomma, mi riempiono il giorno. Io credo che sia fondamentale. Poi si cambia, è vero, però si cambia in peggio. Non puoi cambiare la natura dell'essere umano, insomma. Secondo me il valore di un essere umano è anche saper soffrire, saper interpretare il dolore degli altri, non soltanto il tuo. Quindi devi avere questa sensibilità e nella fattispecie per un ricordo, una memoria, un tributo obbligatorio nei confronti di una persona che ha fatto la storia del tuo club, non puoi non essere presente. E ripeto, tu mi dici che è così, mi sembra veramente allucinante, perché la Roma non ha mai sbagliato un colpo, ma la Roma, come tante altre società italiane, ricordando i grandi del passato, sono sempre stati, hanno fatto sempre sentire la loro presenza. Credo che non ci possa essere una classificazione, no? Della memoria nei confronti di giocatori che hanno rappresentato, hanno segnato un solco importante nella storia di un club. Losi lo ha fatto. E se non è stato presente qualcuno del club lì, oppure una rappresentanza, di solito sai, mandi anche Giovanino, Stendardo, ma non credo, qualcosa avrà
fatto. Hanno mandato qualcosa, però non c'era la presenza fisica.
Non c'era la presenza e ci sarebbe dovuta essere.
Aggiungo anche, siccome, ma lo dico veramente con grande rispetto, Stefano, siccome so chi c'è dentro e che sa, che conosce bene anche la storia della Roma, magari questa cosa poteva essere fatta notare molto, perché sono delle cose che sono importanti, quindi mi meraviglia questa cosa. Ti ripeto, è una cosa che mi ha colpito, ma l'avrei detto per qualsiasi cosa, non ne faccio una distinzione, ti ripeto, di appartenenza, proprio un discorso generale. Ma no, andiamo avanti, insomma, e prendiamo atto di questo. Senti Stefano, invece ti voglio chiedere un'altra cosa prima di andare in pausa. Quest'Inter qui di Inzaghi, ho letto oggi che qualcuno la comincia a paragonare anche all'Inter dei record di Trapattoni, 88-89, una squadra composta anche da italiani, qui ce n'erano già, ce ne sono un po' anche in questa Inter qui. Può ripercorrere quel tipo di strada? Ha le caratteristiche di quell'Inter?
Il buongiorno signor della mattina, nel senso che se questo andamento, questa andatura straordinaria, questo ritmo, 18 vittorie su 22 partite disputate nel campionato, una differenza reti di più 41, siamo veramente quasi a livelli di PlayStation, sembra un gioco, un videogioco, e invece è tutta realtà. L'Inter sta dominando questo campionato, al netto delle polemiche relative agli episodi, al VAR, insomma, dai, alla fine vince bene, sa soffrire, sa dominare, sa uscire fuori anche dalle difficoltà. Ora c'è da capire se potrà raggiungere quel tipo di squadra di livello di Trapattoni. Là c'è una fila di campioni, a tratti anche quell'Inter
c'erano solo tre stranieri, ti ricordi?
C'era Bremer, Matthäus e Klinsmann. No?
Bremer, Matthäus, Bremer. Diaz. C'era Diaz. Diaz, bravo, c'era Ramon Diaz.
Ramon Diaz, sì. Klinsmann è arrivato dopo.
Sì, mi sembra di sì. Aspetta, controllo, ma
sì,
mi sembra
sì, Ramon Diaz. Sì, sì, sì. Quindi anche quella squadra, io mi ricordo, giocava molto bene. Però questa è superiore. Cioè, qui siamo di fronte. A noi piace anche analizzare il calcio indipendentemente dai risultati che un allenatore riesce a ottenere, che una squadra riesce a ottenere. E credo che i grandi allenatori sono quelli che sanno lasciare qualcosa. E Inzaghi sta su questa strada. Simoncino Inzaghi, no? Nel senso che noi abbiamo criticato
Super Simo ieri, abbiamo detto
Simoncino, che ogni tanto gli dicono che insomma Piccari parla male di te. No. No? Devi stare sereno, Inzaghi, perché
allora,
ogni tanto capita di fare delle critiche, anche perché insomma è il gioco delle parti, però sempre critiche costruttive, mai offendendo la persona, la dignità e il valore di un allenatore che sta dimostrando di essere molto molto bravo. Io non avevo dubbi sulla sua carriera, io lo ricordo al settore giovanile quando andava a vedere tutte le partite delle, no? Qui per i quartieri.
Sai
di
che
Roma,
si segnava le schede di tutti i calciatori, tutto, lui era una roba, ma lo faceva pure quando era calciatore, aveva questa mania.
No, è una cosa pazzesca. Sai che l'ha avvantaggiato lui, ha fatto gli ultimi anni insieme a Tare, infatti non è un caso, che ha fatto panchina gli ultimi due anni. Tu dalla panchina vedi la partita diversamente. Cioè hai abbandonato l'idea, già ti stai smettendo i panni del calciatore quando fai tanta panchina, c'è un occhio già allenato. Quindi uno è diventato direttore sportivo molto bravo, l'altro allenatore. Non viene niente
a caso. A caso, no? Guarda, io mi ricordo una cosa, poi andiamo in pausa. Quando andai a intervistare Inzaghi che allenava.
Poi secondo me, scusa, l'espressione è anche culo, parecchio culo. Beh, si può dire?
Certo che si può dire, ma nella vita se non c'è quello, ragazzi.
Ha voglia di dire voglia fare. Chiama, come ti permetti?
No, voglio dire voglia fare, ma la fortuna bisogna avere dalla propria parte. Altrimenti voglio dire, ma questo penso nella vita di tutti i giorni. La fortuna
ci vuole,
se no, non è che. E mi ricordo Stefano, che era nel periodo che lui aveva lasciato il calcio da poco, si era messo a fare questa avventura di allenare i giovani. Però c'era ancora la testa il fatto del calciatore, stavo in un periodo ancora, segui, penso quei periodi di passaggio che tu hai smesso da poco ma ancora ti senti calciatore, stai facendo una cosa che ancora non è tua.
Allora se non viri rimani calciatore a vita.
Rimani calciatore a vita. Lui era in quel passaggio lì ed era un momento non brillantissimo.
Ci sono parecchi di ex
emotivamente
calciatori che
parlando,
sono rimasti così.
Mi aveva colpito questa cosa. Pensa, celebrammo il fatto dei suoi 4 gol al Marsiglia in Champions, che c'era questa rubrica dedicata agli italiani che avevano fatto a lui, che aveva fatto 4 gol in Champions, e si vedeva ancora che faceva, nel raccontare quella partita, nel raccontare quei momenti, c'era proprio una grande fatica a staccarsi dall'essere calciatore e assumere un altro ruolo. Però penso che adesso abbia iniziato benissimo ormai da tempo questo tipo di percorso, e ti dico così, chissà se, questo sarà un tema che svilupperemo nel corso di questo pomeriggio, De Rossi potrà fare questo percorso, punto interrogativo, un po' alla Inzaghi.
Glielo auguro con tutto il cuore, io credo che sia anche un percorso, si potrebbe fare, iniziato, quello che ha fatto la Lazio Inzaghi per 4-5 anni lo potrebbe fare tranquillamente De Rossi. Io ripeto, è importante sempre che la società sia forte e metta a disposizione gli strumenti necessari per lavorare al meglio, e
ci
De
ritorniamo.
Rossi sarebbe perfetto.
Ci ritorniamo, break, a tra poco.